Sicurezza sul lavoro. Nel Fiorentino un uomo è morto all'interno di un cantiere, sarebbe stato colpito da un macchinario. In Abruzzo una vittima per un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni. Negli scorsi anni in quello stabilimento c'erano state due stragi in situazioni simili. In Iran 14 vittime dopo la seconda notte consecutiva di attacchi da parte degli Stati Uniti. Teheran ha risposto con missili e droni sulle basi USA in Bahrain e Kuwait e blindando lo stretto di Hormuz. La crisi della Volkswagen in Germania, rischio 4 impianti e fino a 50.000 posti di lavoro. Oggi l'azienda esamina il piano di ristrutturazione. In corso la mobilitazione di sindacati e operai che denunciano solo i lavoratori pagano la mancanza di una vera strategia industriale. A Milano si indaga sull'incendio scoppiato in un magazzino della Bartolini. I pompieri sono ancora al lavoro. Il comune invita a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto nel raggio di 500 metri. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Sesto Fiorentino, un uomo di 48 anni è morto all'interno di un cantiere. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un macchinario mentre stava lavorando. In Abruzzo, invece, in provincia di Chieti, c'è stata un'esplosione in una fabbrica che si occupa di munizioni militari. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita. In quello stabilimento, negli scorsi anni, c'erano state due stragi con 6 vittime complessive causate, anche in quei casi, da delle esplosioni. L'impianto allora era controllato dalla società Esplodenti Sabino, mentre ora è gestito dalla multinazionale Arca Defense Italy. Carlo Petaccia è il segretario provinciale generale della CGIL di categoria.
Come è successo, come è avvenuto, non trapela nulla. Personalmente mi sto da Pescara, mi sto recando lì per capire bene, perché insomma abbiamo fatto da poco un incontro in regione per permettere alla nuova società di ripartire con le forme previste dalla legge, insomma. Però la dinamica di come è successo non trapela nulla.
Com'è possibile che in pochi anni si siano ripetute esplosioni così gravi in quella stessa azienda?
Quando mi riguarda c'è una sola motivazione: poca attenzione alla sicurezza. Sicuramente stiamo parlando di un prodotto altamente pericoloso, però è pur vero che se si permettono di far lavorare questo tipo di attività, credo che ci siano le condizioni per la sicurezza per attivarla. Io credo che se sono successe queste tre, a mia memoria, tre incidenti gravi, ma mi dicono anche prima ci sono stati anche altri incidenti, credo che sia legato anche alla poca attenzione sulla sicurezza.
L'incendio scoppiato ieri sera a Milano in un magazzino dell'azienda di spedizioni Bartolini. È ancora impossibile spegnere due mezzi carichi di bici elettriche che ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, hanno fatto sapere stamattina i pompieri, mentre l'Agenzia regionale per l'ambiente ha annunciato che dalle prime rilevazioni sulla qualità dell'aria non sono emersi valori critici per gli inquinanti monitorabili sul posto. I controlli proseguiranno nelle prossime ore. L'invito del comune a tenere le finestre chiuse e a non sostare all'aperto resta valido nel raggio di 500 metri dal luogo del rogo. Da capire cosa lo abbia causato, la procura ha aperto un'inchiesta. Nel Golfo Persico prosegue l'escalation tra Stati Uniti e Iran. Per la seconda notte consecutiva raid aerei americani hanno colpito il sud del paese con un attacco di portata più ampia rispetto a quello del giorno precedente. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi nei paesi della regione. Vediamo i dettagli con Sara Milanese in studio.
Sì, buongiorno Andrea. Non accenna quindi a smorzarsi la tensione in Medio Oriente. Il Pentagono ha detto di aver colpito la notte scorsa 90 obiettivi militari in Iran. Secondo le autorità iraniane è stato danneggiato anche un ospedale. Le ultime due ondate di attacchi da parte degli Stati Uniti hanno ucciso almeno 14 persone, ne hanno ferite quasi 80, dice Teheran, che accusa Washington di crimini di guerra. Tra gli obiettivi colpiti anche due due ponti ferroviari che hanno causato il blocco della circolazione verso la città di Mashhad, dove oggi è prevista la sepoltura della salma dell'ex guida suprema Khamenei, in programma stamattina rimandata di 8 ore proprio a causa dei bombardamenti. E nell'ultima ondata di attacchi Teheran ha risposto questa mattina all'alba con lanci di missili e droni sulle basi americane nei paesi della regione, in Bahrain, in Qatar e in Kuwait. In tutto questo il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz è tornato ai livelli minimi. Non è chiaro in questo contesto se il prossimo round negoziale tra le delegazioni dei due paesi previsto sabato in Pakistan resti confermato. Il conflitto infatti sembra ormai deflagrato. L'incontro però non è stato formalmente annullato. Donald Trump, che ieri aveva decretato la fine della tregua, ha detto che il dialogo resta aperto, e per il momento è tutto.
Grazie Sara. La Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive il quotidiano Der Spiegel nel giorno in cui si riunisce il consiglio di sorveglianza per esaminare il nuovo piano di ristrutturazione. I primi 2 stabilimenti saranno chiusi nei prossimi 5 anni, ma già entro il 2030 potrebbero essere tagliati fino a 50.000 posti di lavoro. Tra i vertici dell'azienda, i lavoratori, le tensioni vanno avanti da settimane. Oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo è stata indetta una giornata di mobilitazione. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Alessandro Ricci.
A marzo si era già parlato di circa 50.000 tagli. Questa, diciamo, è un'integrazione fino ad arrivare nei prossimi anni a circa 100.000 tagli, che è la chiusura di 4 stabilimenti. C'è da considerare che in Volkswagen lavorano circa 670.000 persone, di cui 280.000 in Germania. Volkswagen ha perso molto mercato sia in Germania che all'estero per diversi fattori, quindi lo scopo è quello di contenere i costi e cercare di tornare ad essere competitiva. IG Metall, il sindacato dei metalmeccanici tedesco, uno dei più grandi in Europa e il più potente in Germania, sta organizzando delle proteste, in quanto il sindacato sostiene che non si possono ridurre i costi scaricandoli completamente sui lavoratori, anche perché il sindacato, come molti altri in Germania, ritengono che la crisi di Volkswagen arrivi da investimenti sbagliati, da una strategia industriale sbagliata, e Volkswagen rimane un po' indietro sull'innovazione, sull'elettrico. Le macchine, le automobili cinesi riescono ad essere molto più competitive, non solo dal punto di vista dei costi, ma anche della tecnologia.
In Francia un sondaggio pubblicato dal quotidiano Le Figaro mostra che Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto per il primo turno delle presidenziali del 2027. Nonostante la condanna in secondo grado nei giorni scorsi sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, la leader del Rassemblement National oggi raccoglierebbe il 36%. Il servizio da Parigi.
Marine Le Pen, giudicata colpevole di aver istigato, organizzato e diretto un sistema premeditato, duraturo ed efficiente di appropriazione indebita di fondi pubblici, nello specifico quelli del Parlamento europeo. Detta altrimenti, di essere stata capo di un'associazione delinquere, condannata senza se e senza ma, in primo grado e in appello. Eppure Marine Le Pen, candidata all'elezione presidenziale della primavera prossima. E malgrado il sarcasmo opportuno, per non dire legittimo, dei suoi detrattori che denunciano il partito che pretendeva avere la testa alta e le mani pulite, oggi con le mani sporche, la testa bassa, i primi sondaggi fatti d'urgenza dopo il suo annuncio di candidatura martedì sera la incoronano come la grande favorita del primo turno al 36%, in aumento significativo e immediato di 4 punti. Gli stessi sondaggi che danno il candidato di centrodestra Edouard Philippe, ex primo ministro di Macron, al 19% e Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra radicale, al 15%. Insomma, fiato alle trombe e avanti tutta per la pregiudicata Marine Le Pen, che sbandiera un programma nazionale autoritario per una giustizia più reattiva, severa e intransigente, pene più dure e irriducibili e più gente in carcere. Ironia della sorte, a proposito di giustizia più reattiva, i giudici della Corte di Cassazione hanno annunciato fare tutto il possibile per giudicare il ricorso in Cassazione sospensivo della pena presentato da Marine Le Pen entro aprile, prima della scadenza elettorale. E dunque, in caso di rigetto del ricorso di Marine Le Pen a qualche giorno dal primo turno, la candidata dovrebbe scontare la pena e indossare per la fine della campagna un molto ingombrante braccialetto elettronico. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
In Italia, alla Camera, Lega e Fratelli d'Italia hanno annunciato procedure accelerate per due leggi che riguardano l'immigrazione. La prima, presentata dal partito di Salvini, elenca una serie di reati che impedirebbero di ottenere la cittadinanza italiana e altri che porterebbero a perderla. La seconda, sostenuta dal gruppo meloniano, tocca sia questo tema sia quello delle espulsioni, ipotizzando di far scontare nei paesi di origine le pene decise per le persone di origine straniera condannate in via definitiva a più di un anno di carcere. Il contesto è quello della pressione dell'ex generale Vannacci sulla destra di governo. Sentiamo Alessandro Braga.
Sarà il binario principale su cui i partiti di governo, ad esclusione di Forza Italia, si muoveranno nei prossimi mesi, da qui fino alla fine della legislatura. La gara a chi, su un tema sensibile come l'immigrazione, si spingerà più a destra. È l'effetto Vannacci, anche se nessuno è disposto, se non i vannacciani, ad ammetterlo. L'accelerazione che Lega e Fratelli d'Italia hanno impresso alle loro proposte di legge in tema di cittadinanza hanno un unico obiettivo: non lasciare il monopolio della lotta all'immigrazione all'ex generale, che dalla sua posizione privilegiata di opposizione può alzare i toni quanto vuole, aumentando consensi in vista delle politiche. E così, volenti o nolenti, Giorgia Meloni e soprattutto Matteo Salvini si trovano costretti alla rincorsa. Ma se per la Presidente del Consiglio questa è un'opzione tra le altre, per il leader leghista sembra essere la strada obbligata, se non vuole che la sua carriera politica volga inevitabilmente al tramonto, stretto tra la concorrenza spietata di Vannacci e il malumore dell'ala nordista della Lega. La strategia di Salvini è chiara e la si vede anche nel cambio di tattica usata nella sua propaganda social, dove sono tornati toni più aggressivi, addirittura il termine ruspa, simbolo dell'età d'oro salviniana. Il capitano, da qui al termine della legislatura, deve recuperare consensi e popolarità, e visto che non potrà farlo dall'agognata poltrona del Viminale, dove appare improbabile se non impossibile che Meloni gli permetta di tornare, lo dovrà fare calcando la mano sul tema a lui più caro, quello dell'immigrazione. Ma sembra un campo sempre più affollato, dove sarà difficile ritagliarsi un ruolo da protagonista.
Entro 6 mesi il Ministero dell'Interno dovrà portare a termine una ricognizione della situazione nei CPR, con particolare riferimento all'assistenza sanitaria e psicologica, alla formazione del personale e all'analisi degli episodi critici che si sono verificati con maggior frequenza negli ultimi 5 anni. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, che ha accolto un nuovo ricorso sui centri di permanenza per i rimpatri presentato dall'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, di cui fa parte l'avvocato Salvatore Fachile.
Questa è la seconda puntata della serie. Un mese fa abbiamo ottenuto una sentenza molto importante da parte del Consiglio di Stato, che ha accolto il nostro ricorso, in cui lamentavamo che il capitolato di spesa per i CPR, quel quadro dell'appalto che serve per dare la gestione dei CPR a dei soggetti privati su cui basare l'appalto, era privo di regole precise da imporre all'ente privato che va a gestire. Questo crea inevitabilmente grandi margini di discrezionalità e grandi danni, perché nel caso carcere c'è lo Stato ha sempre delle regole, l'ente gestore è un soggetto privato, quindi se l'ente gestore non assume degli obblighi con lo Stato tramite una gara d'appalto, non ha gli obblighi. Il Consiglio di Stato fa una sentenza molto importante in cui si dice: attenzione, effettivamente mancano le regole, la pubblica amministrazione deve cercare di regolamentare il comportamento degli enti in maniera molto dettagliata, quindi ha bisogno di fare una grossa istruttoria prima di creare un capitolato di appalto. Il governo subito ha reagito emanando un nuovo capitolato d'appalto, che però, al nostro giudizio, altro non faceva che dare una sorta di aggiustamento solo formale. Il Consiglio di Stato oggi ci dice: è vero, il Ministero ha fatto soltanto un'operazione di maquillage, cioè non è stata fatta un'istruttoria reale per capire quali sono le problematiche e quindi le soluzioni sul tema del diritto alla salute nel settore dei CPR.
Una barca della ONG Compass Collective è stata sequestrata dalla prefettura di Agrigento e fermata per 45 giorni con una multa di 10.000 euro decisa contro l'organizzazione. Il procedimento riguarda un salvataggio di 25 migranti avvenuto a fine giugno in una zona che sarebbe stata di competenza libica. Veniamo accusati di non aver coinvolto il centro di soccorso di Tripoli, ma la Libia calpesta i diritti umani e non può offrire un rifugio sicuro, dichiara la ONG, che aveva concluso l'intervento portando le persone salvate a Lampedusa. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato l'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa, definendoli responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'indagine è quella dei giorni scorsi, in cui sono stati arrestati 2 ex membri dei servizi segreti italiani. Mosca continua a usare armi ibride per attaccare l'Occidente e il nostro paese, ha detto stamattina Tajani. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che risponderà alla decisione presa dal governo Meloni. Treni in ritardo e cancellazioni in Calabria, dopo che nelle scorse ore c'era stata una sospensione della circolazione ferroviaria per una serie di danneggiamenti. In mattinata le Ferrovie dello Stato hanno annunciato una graduale ripresa della circolazione. In diversi punti sarebbero stati tagliati dei cavi. L'ipotesi principale è che si sia trattato di furti di rame. Il ministro dei trasporti Salvini ha commentato, citando altri fatti avvenuti in passato sulle linee ferroviarie, compresi dei sabotaggi, e ha fatto riferimento anche ai problemi legati ai lavori di questi giorni nella zona di Firenze. Se ai disagi si aggiunge il terrorismo, chi ruba rame, chi trancia cavi, spero non ci siano motivi politici, ha detto il capo della Lega, nonostante appunto sembri probabile che in questo caso si sia trattato di furti, non di sabotaggi. È morta la cantante gallese Bonnie Tyler. Tyler aveva 75 anni, era ricoverata da settimane in ospedale per recenti gravi problemi di salute. La sua voce roca è stata tra quelle che hanno segnato gli anni 80, da It's Her Age a Total Eclipse of the Heart, che sentiamo in sottofondo, ha venduto milioni di dischi diventando una delle icone del rock pop internazionale. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese, la prossima edizione alle 15:30.